Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
È usanza che ogni mercoledì, il loro giorno festivo, come già notai, il re e la regina, con la prole reale d'ambo i sessi, pranzino assieme nell'appartamento di Sua Maestà il Re, del quale adesso ero divenuto un gran favorito. E in tali occasioni la mia piccola tavola e seggiola erano poste alla sua sinistra, dinanzi alla saliera. Il sovrano prendeva gusto a conversare con me, informandosi sui costumi, la religione, le leggi, il governo e il sapere in Europa, ciò su cui gli fornivo ragguagli come meglio potevo. La sua capacità di apprendere era così fine, i suoi giudizi così esatti, che per ogni cosa dicessi egli sortiva assennatissime considerazioni e osservazioni non meno attente. Ma debbo confessare che dopo aver io parlato un po' troppo profusamente del mio amato paese e dei commerci, delle guerre per mare e per terra, dei nostri scismi religiosi e dei partiti nello Stato, tanto prevalsero i pregiudizi della sua educazione che egli non poté trattenersi dal prendermi in mano. Indi, volgendosi verso il primo ministro, che presenziava al pranzo con in mano un bastone bianco alto quasi quanto il pennone della nostra più grande nave della corona, il re osservò come l'umana grandezza fosse una ben spregevole cosa, se poteva essere scimmiottata da insetti minuscoli quanto me. Eppure disse: oserei scommettere che quelle creature hanno titoli e distinzioni d'onore, che costruiscono i loro piccoli nidi e tane, da loro chiamati case e città, che s'addobbano con vesti ed equipaggi per ben figurare, che amano, lottano, litigano, imbrogliano, tradiscono. E continuò il re di questo passo, mentre io cambiavo spesse volte colore in viso per l'indignazione venutami al sentir parlare con tanto sprezzo della nostra amata patria, regina delle arti e delle armi, flagello della Francia, arbitra d'Europa, sede di virtù, pietà, verità e onore, nonché orgoglio e invidia del mondo. Ma non essendo in condizione di raccogliere le offese, dopo matura riflessione presi a dubitare se veramente fossi stato offeso oppure no. Infatti, abituandomi ormai da molti mesi alla vista e all'eloquio di questa gente e avendo osservato che ogni oggetto su cui posavo gli occhi era grande in proporzione, svanì l'orrore che inizialmente provavo per la loro mole e il loro sembiante, tanto che se mi fosse allora accaduto di osservare una brigata di lord e lady d'Inghilterra, tutti in gingheri come per il compleanno del re, recitare le loro varie parti, attenendosi il più possibile alle maniere di corte, nel sussiego, negli inchini e nelle ciarle, a dire il vero, sarei stato fortemente tentato di ridere di loro, così come quel re e i suoi dignitari ridevano di me. Né, in vero, potevo trattenermi dal sorridere di me stesso, allorquando la regina mi poneva innanzi a uno specchio, ove entrambe le nostre figure m'apparivano a piena grandezza, e nulla avrebbe potuto essere più ridicolo del confronto, tanto che davvero io presi a immaginare d'essermi molto impicciolito rispetto alla mia misura usuale. Nulla però mi irritava e mortificava quanto il nano della regina, il quale, avendo la statura più bassa che mai si sia veduta in quel paese, sinceramente credo non raggiungesse i 9 metri, al trovare una creatura ancora più infima di lui, divenne così insolente che, passandomi accanto nell'anticamera della regina, ostentava ogni volta un'aria da smargiasso e da grandone. E mentre me ne stavo io su un tavolo, conversando coi signori e dame della corte, raramente mancava di lanciare un frizzo sulla mia piccolezza, del che potevo solo rifarmi, chiamandolo fratello, sfidandolo alla lotta e con battute simili a quelle spesso in bocca ai paggi di corte. Un giorno, a pranzo, quel malizioso botolo rimase così pizzicato da alcune mie frasi che, sollevandosi sulla seggiola di Sua Maestà la Regina, mentre io sedevo senza nulla a temere, arrivò ad agguantarmi per la vita e mi lasciò cadere in una grande scodella argentata piena di panna, indi dandosela a gambe levate. Io piombai nella panna, a testa in giù, e se non fossi stato un buon nuotatore, me la sarei vista brutta, giacché il caso volle che in quel momento la Glumdalclitl fosse all'altro capo della sala e la regina fosse così spaventata da non avere la presenza di spirito per soccorrermi. La mia piccola balia accorse tuttavia a salvarmi e mi tolse di lì, dopo che avevo inghiottito un buon quarto della panna. Fui messo subito a letto, non avendo però riportato altro danno che la perdita del vestiario, completamente rovinato. Il nano venne sonoramente frustato e, come ulteriore castigo, costretto a bere fino in fondo la panna della scodella in cui m'aveva gettato. Né da allora ritrovò più il favore regale. Infatti, poco dopo, la regina lo assegnò a una dama d'alto rango, sicché non lo vidi più, con mia grande soddisfazione, giacché non sapevo fino a qual punto potesse spingere il suo risentimento quel malizioso briccone. Già in precedenza m'aveva egli combinato un tiro mancino che fece sbellicare la regina, ma al tempo stesso la irritò cordialmente e l'avrebbe cacciato via all'istante senza la mia generosa intercessione. Sua Maestà aveva preso nel proprio piatto un osso buco e, dopo averlo svuotato del midollo, aveva posto nel piatto l'osso, eretto come era prima, e cogliendo l'opportunità, mentre la Glumdalclitl era andata alla credenza, il nano salì sullo sgabello dov'ella sedeva ad accudirmi e, afferratomi con entrambe le mani e stringendomi insieme le gambe, mi ficcò fino sopra la cintola nell'osso buco, dove rimasi piantato per un pezzo, facendovi una assai ridicola figura. Credo che passò un buon minuto prima che qualcheduno s'accorgesse di cosa m'era capitato, giacché non ritenni fosse cosa degna di me mettermi a gridare. Con ciò, tuttavia, poiché raramente i sovrani si trovano nel piatto cibi caldi, le mie gambe non furono scottate e soltanto le calze e i calzoni andarono a ramengo. Su mia supplica il nano non ricevette altro castigo che alcune sonore frustate. Ero spesso canzonato dalla regina per la mia timorosità ed ella soleva chiedermi se la popolazione del mio paese fosse composta da pusillanimi come io ero, Ciò che vi diede occasione fu questo, che d'estate quel regno è molto infestato da mosche e questi insetti odiosi, grandi come le allodole che si catturano sulle alture di Dunstable, quando sedevo a desinare non mi davano mai requie, continuando a ronzarmi e fischiarmi alle orecchie. A volte atterravano sul mio cibo, lasciandovi i loro ripugnanti escrementi o le loro uova, le quali erano a me visibili, benché non agli indigeni, il cui grande organo ottico non era acuto come il mio nel vedere i più piccoli oggetti. Altre volte le mosche mi si posavano sul naso o la fronte, dove mi pungevano nel vivo, con odore assai disgustoso, e io potevo facilmente riconoscere la materia viscosa che, come dicono i nostri naturalisti, permette a quelle creature di camminare a testa in giù, sul soffitto. Io ero non poco in subbuglio nel difendermi da quei ripugnanti animali e non potevo fare a meno di trasalire qualora mi venissero sulla faccia. Era una consuetudine del nano mettersi un certo numero di quegli insetti nella mano, come fanno tra di noi gli scolaretti, e poi mollarmeli d'improvviso sotto il naso allo scopo di spaventarmi e di solazzare la regina. Io reagivo facendoli a pezzi col coltello mentre volavano all'intorno, onde ero assai ammirato per codesta mia destrezza. Ricordo un mattino in cui la Glumdalclitl mi aveva messo nella mia scatola su una finestra, come soleva fare col bel tempo per darmi aria, poiché non m'attentavo a fare appendere la scatola a un chiodo fuori della finestra, come si fa in Inghilterra con le gabbie. Dopo aver io sollevato la finestra a saliscendi ed essermi seduto a tavola per far colazione con un pezzo di torta, una ventina di vespe, attratte dall'odore, entrarono volando nella camera, ronzando più rumorosamente del bordone di 20 cornamuse. Alcune di quelle presero la mia torta e, sbriciolandola, se la portarono via. Altre mi volavano intorno al viso e alla testa, confondendomi col loro rumore e terrorizzando al massimo coi loro pungiglioni. Ebbi però il coraggio d'alzarmi e sfoderare il mio stocco, attaccandole in aria. 4 ne abbattei, il resto prese la fuga e subito chiusi la finestra. Quegli insetti erano grandi come pernici ed estrassi i loro pungiglioni, constatando che erano lunghi 4 centimetri e sottili come aghi. Li conservai accuratamente e, avendoli in seguito esibiti in varie parti d'Europa assieme ad altre curiosità, al mio ritorno in Inghilterra ne regalai 3 al Gresham College, tenendo il 4 per me. Voglio ora fornire al lettore una breve descrizione di quel paese, per quanto mi fu dato visitarlo, ossia non oltre un raggio di 2000 miglia attorno all'Orbrul Grud, la metropoli. Quando infatti la regina, di cui ero al seguito, accompagnavasi al re nei suoi viaggi ufficiali, non si spingeva mai oltre quel limite e rimaneva ivi ad attendere che gli tornasse dall'ispezione alle frontiere. La completa estensione dei domini di quel sovrano copre circa 6.000 miglia in lunghezza e da 3 a 5.000 in larghezza. Laonde non posso se non concludere che i nostri geografi d'Europa debbono essere in grave errore, supponendo non vi sia altro che mare tra il Giappone e la California. Infatti io sono sempre stato dell'opinione che fosse dopo un certo contrappeso di terre a bilanciare quelle del grande continente tartaro. E pertanto i geografi dovrebbero correggere le loro mappe e le loro carte, aggiungendovi quel vasto tratto di terra nelle regioni nord-occidentali d'America, ciò su cui sono pronto a prestare il mio aiuto. Il regno è una penisola che termina a nord-est con una catena di montagne alte 30 miglia, le quali sono completamente insormontabili a causa dei vulcani sulle sommità. Né i loro più dotti sapienti hanno idea di qual genere di mortali viva oltre quelle montagne, o se ve ne siano affatto. Cinto dall'oceano sugli altri tre lati, l'intero regno non possiede un solo porto, e in quelle parti delle coste ove sfociano le fiumane vi sono tanti scogli acuminati e il mare è generalmente così agitato che non v'è modo d'avventurarvisi neppure con la più piccola barca, ciò per cui quel popolo è interamente escluso dai commerci col resto del mondo. Ma i grandi fiumi sono ricolmi di imbarcazioni e abbondano di pesce eccellente, non pescando essi mai nel mare, giacché i pesci di mare hanno le dimensioni di quelli in Europa e conseguentemente non val la pena pescarli. Laonde è manifesto che la produzione naturale di piante e animali di tanta mole è limitata a quel continente per ragioni che lascio ai nostri filosofi naturali da determinare. Di tanto in tanto, però, essi catturano una balena che è andata a cozzare contro quegli scogli e con cui la gente ordinaria si ciba volentieri. Codeste balene, ho constatato, sono tanto grandi che a stento un uomo può mettersele in spalla e spesso vengono recate a Lorbrulgrut come curiosità dentro cestoni, una delle quali vidi in un piatto sulla tavola del re, che passava per una rarità, benché mi parve che il re non ne fosse molto ghiotto. In vero ritengo che egli fosse disgustato dalla sua grossezza, sebbene in Groenlandia io ne abbia veduta una ancora più grossa. Il paese è assai popoloso, possedendo 51 grandi città, quasi 100 cittadine cintate da mura, nonché un grande numero di villaggi. A soddisfare il curioso lettore, basterà che io descriva Lorbrulgrut. La città sorge in due parti, quasi uguali sulle due sponde del fiume che la attraversa e conta più di 80.000 case. In lunghezza si estende per 3 glonglum, che fanno circa 54 miglia inglesi, e 2,5 in larghezza. Come potei misurare io medesimo sulla mappa reale disegnata per ordine del sovrano, la quale distesa appositamente per me a terra allargavasi d'oltre 30 metri e diverse volte io, a piedi nudi, percorrendone passo a passo diametro e circonferenza, nonché calcolando i passi secondo la sua scala, ne trassi una misurazione abbastanza esatta. Il palazzo del re non è un edificio regolare, bensì un ammasso di costruzioni per 7 miglia all'intorno. Le sale principali sono generalmente alte 70 o 80 metri e larghe e lunghe in proporzione. Essendo stata assegnata a me e alla mia Glumdalclitt una carrozza, con questa spesso la sua istitutrice la portava a vedere la città o a visitare botteghe, e io ero sempre con loro, trasportato nella mia scatola, da cui però a mia richiesta la fanciulla mi traeva spesso, tenendomi poi nella mano, affinché potessi più comodamente vedere le case e la gente mentre passavamo per le strade. Feci il conto che la nostra carrozza dovesse essere grande quanto il quadrato dell'edificio di Westminster Hall, ma non altrettanto alta, ancorché io non possa essere qui esattissimo. Un giorno l'istitutrice ordinò al nostro cocchiere di fermarsi innanzi a varie botteghe, ove i mendicanti colsero l'occasione per affollarsi attorno alla carrozza, offrendomi il più orrendo spettacolo mai veduto da occhio europeo. Vera una femmina con un cancro al seno, enfiatosi a dimensione mostruosa e pien di buchi, in due o tre dei quali avrei potuto io agevolmente strisciare e disparire tutto quanto. Un altro aveva nel collo una ciste grossa quanto 5 balle di lana e un altro 2 gambe di legno alte circa 6 metri. Ma detestabile quant'altre mai era la vista dei pidocchi, striscianti sui loro brindelli. Potevo vedere distintamente a occhio nudo tutte le membra di quei parassiti, e assai meglio d'un pidocchio europeo al microscopio, nonché i loro grugni a becco con cui gruffavano quali porci. Erano i primi che ebbi mai occasione di vedere, e se avessi avuto gli strumenti adatti, che sfortunatamente avevo lasciato sulla nave, sarei stato ben curioso di notomizzarne uno, sebbene in vero la loro vista fosse così ripugnante da travagliarmi lo stomaco.
Chiara Guidi ha letto I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.